Benvenuti a una nuova puntata di Magma, questa è la 164, stiamo diventando decisamente vecchi.
Molto vecchi.
Molto vecchi. Io sono Barbara Venneri e qui con me c'è la nostra nuovissima e bravissima leva Giulia Gelmetti.
Bravissima, non lo so, nuova di sicuro.
Sì, lo dico io, molto brava. Oggi parleremo, daremo diciamo una panoramica delle elezioni che ci saranno in tutta l'Europa. Tra il 2016 e il 2017, nello specifico stiamo parlando di Austria, Olanda, Francia e Germania. Ci specificheremo più che altro sulla Francia e poi andremo a dare una panoramica, diciamo, di questi partiti di destra che stanno emergendo.
Comunque spettro si aggira per l'Europa, ragazzi.
Esatto, questo spettro del populismo. E cercheremo insomma di fare un'analisi abbastanza più o meno accurata, se vogliamo.
Sì, perché come diceva Barbara, oggi parleremo delle elezioni, le elezioni in Europa, e partiamo con l'Austria, perché non solo gli italiani saranno chiamati a votare il 4 dicembre, ma anche il popolo austriaco sarà chiamato a votare il 4 dicembre per le presidenziali, dopo una storia che direi travagliata di queste,
sì,
di queste presidenziali. Infatti già il 22 maggio erano stati chiamati a votare gli austriaci, ma ci sono stati dei problemi di irregolarità per i voti di corrispondenza. Ci hanno riprovato il 2 ottobre, non è andata meglio per problemi di colla. A quanto pare c'era un risparmio, se vogliamo, del governo austriaco sulla colla delle buste, per cui queste non si chiudevano e il voto non è stato regolare.
Che bello, che bello.
Quando si decide di risparmiare, si risparmi sulla colla.
Esatto, quindi a quanto pare si ritrovavano queste buste mezze aperte, mezze no, ma chissà, qualcuno le ha aperte. Ci fidiamo? No, vabbè, dai.
No, no,
rifacciamo, riproviamoci.
Questa è la definitiva, si spera.
Chissà se ce la faremo.
Domenica 4 dicembre, i partiti in gioco, diciamo che sono il Partito della Libertà di Hofer e il Partito Ecologista di Van der Bellen.
Van der Bellen.
Se il mio tedesco inesistente mi aiuta. Ora, il Partito della Libertà di Hofer è il partito, diciamo, di destra, con delle opinioni molto molto forti su immigrazione, è un partito euroscettico. Quindi diciamo che, come diceva anche prima Barbara, ci sono delle derive, se vogliamo, un po' inquietanti in questo momento in Europa. E quindi vedremo se Hofer poi, che ha delle questioni, appunto, delle opinioni molto forti su migranti, Schengen, il muro al Brennero, vediamo se questo incrinerà ulteriormente i rapporti che ci sono con l'Unione Europea. Adesso, fra le città e la campagna, diciamo che c'è una separazione di inclinazione al partito, se vogliamo dire così. Quindi abbiamo un Salisburgo, Linz, Innsbruck, che sono tutte quelle dei centri urbani, che sono, diciamo, per il Partito Ecologista, mentre le campagne sono per il Partito della Libertà.
Sì, che poi fra l'altro comunque queste elezioni già dalle prime volte avevano comunque completamente spazzato via tutti quei partiti tradizionali, quindi appunto i conservatori della ÖVP oppure i socialdemocratici della SPÖ.
Sì, perché come vedremo anche nel caso dell'Olanda, della Germania, della Francia, siamo di fronte a un momento di crisi, di rivoluzione in Europa, perché i partiti tradizionali non ricevono più consensi, infatti.
Sì, infatti se vediamo in Olanda abbiamo appunto questi 13 partiti, che sono comunque tantissimi, che sono pronti ad entrare in gioco appunto il prossimo anno, che sarà appunto il 15 marzo. Nel caso dell'Olanda che cosa vedremo? Vedremo un candidato, Geert Wilders, non so se l'ho detto giusto, forse Wilders, a me mi esce così. Forse Wilders, vabbè, a me mi esce Wilders, quindi lo chiameremo per sempre così. E appunto questo Geert Wilders guida il partito, questo anche qua ultra euroscettico e anti-Islam, che si chiama il Partito per la Libertà, e nei sondaggi appunto sembra essere in testa. Con chi? Contro Mark Rutte, che invece è il ministro liberale. Diciamo che, essendo appunto il Partito della Libertà un partito euroscettico, quello che si, lo spettro anche lì che si sta aggirando è quello di un Brexit parte seconda, quindi
l'eterno ritorno,
quindi questa Nexit, Netherlands plus Exit, che appunto potrebbe vedere l'uscita dell'Olanda dell'Unione Europea. Comunque non è solo l'Olanda che propone questo genere di cose, tanti altri partiti, partiti dei paesi europei, scusate per, sono caduta nella mia stessa trappola, si aggira appunto questo spettro, questa proposta di rifare anche in questi paesi un referendum per decidere se rimanere o no nell'Unione Europea.
Una spinta populista, se vogliamo dirla nei termini più gergali, forse una spinta populista che è molto presente anche in Germania.
Sì, che poi fra l'altro la Germania sembrava quella che più stesse resistendo invece al populismo.
E invece no, perché la Germania sarà chiamata al voto invece a settembre, non abbiamo ancora una data, ma vediamo che non si sa in realtà se resisterà a questa spinta che sta investendo l'Europa. I partiti in gioco sono il partito di Angela Merkel, che è attualmente ancora consigliere e sta pensando di ricandidarsi per tipo la millesima volta.
Per la quarta volta.
La quarta volta, ci vivremo con la Merkel, che è nel Partito Cristiano Democratico. Poi abbiamo l'adorabile Partito per l'Alleanza Tedesca, che è di Petri. Adesso, per darvi dei dati, la Merkel è al 32%, Petri al 12% e il Partito Socialdemocratico al 23%. Questi sono dati dei sondaggisti, quindi noi ci fidiamo.
Ma forse, forse no.
Però questi sono i dati che abbiamo se domani si andasse al voto, diciamo. Ora, la Germania vede appunto questi tre partiti, il partito qua invece euroscettico, anti-Islam, anti-immigrazione, non vogliamo nessuno, solo noi, solo la Germania bella, è il partito di Petri. Invece, le dichiarazioni di Angela Merkel per questa deriva populista che sta invadendo la Germania, che come storia diciamo di populismi se ne intende, abbiamo la dichiarazione di Angela Merkel che fa anche una stoccata a Trump, quindi lei in un comunicato stampa dice che non può un solo uomo occuparsi di questi problemi, quali immigrazione, quali la caduta dell'euro che non sta andando bene, i rapporti con l'Unione Europea, non se ne può occupare un solo uomo, nessun uomo può far diventare di nuovo grande niente. Quindi abbiamo una stoccata a Trump.
Sì, poi comunque Angela Merkel è appoggiata dal presidente uscente degli Stati Uniti, nonché appunto Obama. Però forse, non so se Giulia sarà d'accordo con me, o voi sarete d'accordo con me, però comunque ci si chiede anche quanto la vuole tirare ancora in là, nel senso che comunque sarebbe il suo quarto mandato. Quindi anche lì c'è una questione.
Il quarto mandato, nonché il primo mandato in cui in realtà è incerto, perché negli altri mandati la Merkel ha sempre avuto una maggioranza più o meno netta. Adesso lei parlerà proprio di uno scontro duro, uno scontro dove lei si auspica non ci sia, sia uno scontro ma senza odio. Già la parola odio è indicativa, perché usare la parola odio in politica è una cosa. Molto forte.
Diciamo che il concetto dell'odio è un qualcosa che serpeggia molto spesso tra queste questioni, quindi quando parliamo di populismi, quando parliamo di questi nuovi partiti che si vogliono proporre come appunto la voce del popolo. Abbiamo sempre questa parola di mezzo alla fine, l'odio.
Sì, perché non parliamo più del docile centro-sinistra, di un ancora più docile centro-destra, che se la raccontano e se la ridono. Adesso stiamo parlando di un partito che ci sta dicendo che non vuole più migranti, non vuole profughi, un po' il nostro Salvini che parla dell'Europa che ci dà i profughi come fossimo una discarica a cielo aperto.
Sì, beh, comunque fatto sta che appunto diciamo che questi partiti alla fine dicono più o meno diciamo la stessa cosa, quindi soltanto che applicata nel proprio paese. E è stata una dichiarazione abbastanza secondo me divertente, che adesso ricordo, di Lorenzo Quadri, che è un politico della Lega dei Ticinesi appunto in Svizzera, che diceva i leghisti fanno i leghisti a casa propria.
Certo. ragazzi, è un momento storico secondo me...
Sì, quindi cioè anche proprio questi stessi partiti cercano di isolarsi anche tra di loro.
Sì, assolutamente, non c'è più una coinè in politica, abbiamo solamente l'aspetto del il mio programma è più bello del tuo, ma soprattutto stanno tornando a gran voce i nazionalismi. Adesso non parliamo più di patriottismo, appunto, non è un amore per il proprio paese, ma è un nazionalismo, quindi è un amore per il proprio paese basato sull'odio dell'altro. E questo caso in Germania è inquietante.
Sì, però comunque c'è da dire che sempre i nostri amati sondaggisti dicono che appunto sempre se si dovesse andare alle elezioni in questo momento vedrebbero la Merkel al 32% dei voti, mentre invece i socialdemocratici al 23% e il 12% per l'Alternative for Deutschland. Chissà se l'ho detto correttamente.
Alternative for Deutschland.
Sì. Sfoggio il mio poco tedesco che mi è rimasto dai tempi del liceo.
Ma abbiamo una situazione di elezioni anche in Francia.
Sì, infatti in Francia i giornali ne stanno discutendo moltissimo in questo momento, perché appunto come vediamo... Nelle primarie del centrodestra ha vinto Fillon, ha quindi totalmente sorclassato Juppé e appunto avremo il primo turno delle elezioni presidenziali il 23 aprile del 2017 e ci potrebbe essere un eventuale ballottaggio a maggio. La sinistra qua si trova un po' diciamo
in un momento di crisi, perché è la prima volta in cui il candidato attualmente eletto, che è Hollande, non ha tutto questo sostegno.
Beh, non ha proprio nessun sostegno, se vogliamo dirlo in questa maniera, perché lui, essendo appunto in carica, dovrebbe essere
una presenza molto forte.
Esatto, e poi dovrebbe essere il candidato naturale,
esatto.
Cioè proprio quello che il suo partito dovrebbe già dire da subito, sì, ok, lui. Mentre invece non lo fa, perché comunque c'è un grandissimo scontento da parte dei francesi riguardo a Hollande.
Sì, diciamo che le vicende francesi non hanno sicuramente aiutato.
No, chiaro, comunque loro escono da anni abbastanza difficili, vuoi anche loro per la crisi, vuoi anche loro
gli attentati, l'aumento della disoccupazione, insomma tutti questi elementi fanno
sì, infatti,
che Hollande non sia più la persona giusta.
No, infatti, più che altro perché appunto fai con anche la crisi dei migranti, tutta la questione di Calais, poi anche, ma soprattutto per gli attacchi terroristici, anche se comunque non è che potremmo dare la colpa direttamente a Hollande, però è chiaro che i francesi loro se lo ricordano e a qualcuno forse insomma a qualcosa si devono pure aggrappare, ma anche se vogliamo parlare di politica interna, cioè abbiamo visto i grandissimi scioperi per il Jobs Act che ci sono stati in Francia.
Assolutamente, insomma la situazione è tesa, alle primarie del centro-sinistra abbiamo visto un attimo di confusione. Per quanto riguarda invece la deriva francese del populismo, visto che parliamo di derive, mi sembra d'obbligo citare Fillon, io suppongo che si pronunci così.
Beh sì, forse se parliamo di populismi io direi di più Marine
sì,
Le Pen.
Forse Le Pen.
Diciamo che Fillon, e forse anche questo il diciamo lo scontro che poi andrà a trovarsi con Marine Le Pen, nel senso che Fillon di fatto ha più o meno le stesse idee di Marine Le Pen, non sono forse così tanto diverse, però si presenta come un candidato più moderato e quindi è proprio questo che secondo me sta facendo paura al partito di Marine Le Pen,
sì,
proprio perché potrebbe rubare in un certo senso quei voti che dovrebbero essere magari naturalmente suoi per andare a Fillon.
Ma inquieta ancora di più il partito invece di centrosinistra, di sinistra, il Partito Socialista, che è stato criticato, quello di Valls da Fillon. Insomma, sono tutti un po' inquietati da questa figura perché si presenta con delle idee che abbiamo visto sono molto catchy in questo momento, quindi
molto pop.
Si presenta con queste idee raccogliendo sia i voti di una destra estremista, sia i voti di una sinistra poco contenta, se vogliamo, perché è il momento delle riforme forti. Adesso il programma di Fillon, lui lo definisce l'unico programma realistico per la Francia, e comporterà una riduzione della spesa pubblica pari a 100 miliardi di euro, che sono un sacco di soldi, io non li so neanche pensare, 100 miliardi di euro, e ha promesso di aumentare la TVA, che è l'imposta equivalente all'IVA italiana, attualmente al 20%, di eliminare 5.000 posti di lavoro pubblici e di posticipare l'età pensionabile a 65 anni entro il 2022. Inoltre promette di armonizzare le pensioni, e per quanto riguarda invece la politica estera, Fillon è favorevole a un riavvicinamento strategico con la Russia, a cui si perdonerebbe quindi l'annessione della Crimea, che ormai possiamo dire che è una storia un po'.
Beh, anche lì comunque abbiamo la stessa idea che ha anche la stessa Marine Le Pen e tantissimi altri, esatto, esponenti di destra, quindi questo riavvicinamento con la Russia. Ma è anche interessante questa nuova figura di Emmanuel Macron, o Macron, probabilmente Macron, che appunto è alla guida del partito En Marche, che 7 mesi fa lui stesso ha fondato, quindi che lui diciamo che presenta come né di destra e nemmeno
di centro,
di sinistra. Sì, forse mi verrebbe da paragonarlo un po' al 5 Stelle, oserei dire,
sì,
quasi.
Sì, un partito nuovo.
Sì, quindi idee. Diciamo che di fatto si presenta comunque come un indipendentista.
Sì.
Però questo nuovissimo partito avrebbe ormai circa 100.000 aderenti e si sta articolando appunto la sua presenza su tutto il territorio francese.
Certo.
Quindi non è neanche una bazzecola,
no,
se vogliamo dire.
No, non è assolutamente da sottovalutare, ed è un partito che si opporrebbe, diciamo, al filone di Fillon, che anche per quanto riguarda lo stato sociale, il welfare, se vogliamo dirla così, ha delle idee molto molto forti, insomma. Lui è sostenuto esplicitamente dagli ambienti cattolici conservatori, e le sue idee per quanto riguarda appunto la società sono, per esempio, di riesaminare la legge Taubirina, io suppongo che sia così, che 3 anni fa ha introdotto la possibilità di adottare bambini per le coppie omosessuali. Fillon inoltre si è espresso anche sull'aborto senza proporre, diciamo, di eliminare la legge del 1975 che permette alle donne di abortire, ma esprimendosi in toni molto molto forti. E diciamo che i toni forti sono la caratteristica principale di Fillon, che ha definito il governo di Hollande patetico, che insomma non è esattamente simpatico.
No, chiaro. Quindi ci troviamo adesso ad aspettare queste elezioni in Francia, dove abbiamo un candidato di centrodestra che quindi è Fillon, e poi dove bisognerà aspettare però tra il 22 e il 29 gennaio invece del 2017, chiaramente, per le primarie invece del centrodestra.
Sì, per quanto riguarda la sinistra si è espressa con toni forti su Fillon, parlando del suo programma come un programma di inaudita violenza. E Marie Le Pen invece ha detto che sarà un ottimo candidato, quindi se l'ha detto Le Pen, io mi fido e dico che sarà uno splendido.
Beh, questo è interessante, perché comunque, visto che, come appunto abbiamo detto prima, cioè per Marine Le Pen Fillon è comunque
è il suo antagonista, cioè,
dovrebbe
realtà,
essere, diciamo, il suo antagonista,
sì,
cioè quello che le dovrebbe fare più paura, no?
Perché di fatto potrebbe prendere tutti i voti di Le Pen.
Sì, infatti.
Invece no, vanno d'accordo, almeno tra di
ma
loro
a quanto pare
si capiscono, si vogliono bene.
Ma vabbè, meno male, va.
Se vogliono proprio odiare tutti, almeno si vogliono bene.
Perlomeno questo, vabbè.
E comunque le elezioni in Francia hanno avuto una grande risonanza mediatica, anche attraverso giornali spagnoli, americani. Io vi pronuncerò il
País. Questa la so perché faccio spagnolo.
Il País si è espresso riguardo al programma di Fillon e parla di un cattolico tradizionalista per condurre una Francia laica, ricordando anche che il conservatorismo è l'ideologia che ha guidato la vita di Fillon. Adesso è interessante l'idea di un conservatore, un cattolico che guida uno stato laico, che diciamo è una dinamica che in Italia è molto molto forte, se vogliamo. E niente, quindi Staremo a vedere cosa succederà con Fillon e per fare un breve riassunto sì. delle forze in gioco in Francia.
Sì, sì, no, certo, ma infatti passando appunto al secondo argomento di questa puntata, quindi andando con la lente di ingrandimento su questi partiti, vorrei parlare appunto di Front National, di appunto Marine Le Pen, che l'abbiamo già parlato lungo e largo, ma appunto le sue idee, come dicevamo prima, non troppo diverse in fondo da quelli degli altri paesi, si concentrano appunto, essendo appunto di un'estrema destra, anche su diciamo appunto su una certa circoscrizione dell'immigrazione, e infatti lei stessa aveva detto gli immigranti illegali non hanno nessuna ragione per stare in Francia, queste persone infrangono la legge il minuto stesso in cui mettono piede sul suolo francese. E quindi già vediamo che nonostante lei si voglia distaccare dalla direzione che aveva preso il partito quando il padre ne era appunto
ne era parte,
ecco, che era ovviamente di estrema destra e anche antisemitico, lei sta cercando un po' di distaccarsi, ma se posso dire la mia opinione non è che ci stia riuscendo troppo bene, anche perché con le sue idee anti-Burkini, anche che ne abbiamo sentito parlare abbastanza quest'estate.
Burkini era più gettonato di Alvaro di Sofia, ragazzi.
Cioè. Le sue idee contro il Burkini, che uno dice vabbè, che appunto non volevano più che in spiaggia si mettesse questo costume. A quanto pare tradizionale tra di noi, perché dicevano che era l'emblema, comunque il segno, cioè, del fondamentalismo,
sì, l'uniforme islamica,
esatto, l'uniforme del fondamentalismo.
Ora mi sentirei di dire che questi sono un po' specchietti per le allodole, quindi anche la questione del burkini ritirata fuori per sottolineare una dominazione islamica nei paesi europei vuole proprio accaparrare voti di arrabbiati, perché secondo me di questo si parla.
Beh, certo, stiamo parlando comunque di gente scontenta, gente arrabbiata, che quindi trova terreno fertile tra queste idee. Quindi è ovvio che anche tutte le idee patriottiche, diciamo, di questo tipo prendono molto piede. E come dicevamo prima, alla fine Fillon è più o meno della stessa linea di principio, ma se volessimo fare un paragone invece con l'Inghilterra, potremmo dire che alla fine Fillon potrebbe essere molto più vicino a David Cameron piuttosto
la Thatcher, che è stato definito la Thatcher francese.
Sì, o la Thatcher, ma piuttosto che Nigel Farage, quindi dell'UKIP, ex leader dell'UKIP,
sì,
perché è appena stato eletto Paul Nadal. Quindi
sì, allora, come possiamo vedere da questa breve panoramica che abbiamo fatto sulla questione europea, la situazione è tutto fuorché chiara. Ci sono delle forze in gioco molto molto forti, ci sono dei partiti con delle idee estremiste ed estreme, ed è sconvolgente un paese come la Francia, un paese come la Germania, che torna ha delle derive nazionalsocialiste quasi, con delle idee su immigrazione, su aborto, su adozione da parte di omosessuali. Insomma, sembra quasi una reazione, una politica reazionaria per gente che si trova sostanzialmente
spaesata. Sì, che poi mi viene anche da chiedere che cosa dovrebbe centrare l'aborto, di fatto, però a quanto pare sono...
Perché se il partito è conservatore non si
sbaglia. Chiaro, però... Penso che ormai dovremmo averlo superato.
La teoria gender. Io lo voterei.
Bello. Però ormai avremmo dovuto superarlo. Ma fra l'altro, a me piacerebbe spendere qualche parola su Norbert Hofer. Quindi parliamo di. Siamo tornati all'Austria in questo momento. Che diciamo che è considerato l'erede politico di Georg Haider. E causerebbe un bel terremoto politico, diciamo. E lui ha promesso di essere un capo di Stato con un nuovo modo di intendere l'incarico. Vi sorprenderete di tutto quello che può essere fatto.
Da un
Bene.
Solo.
Chi è qui? Da un solo, da un solo uomo. E, anche questo candidato, anzi, questo candidato si differenzia molto, diciamo, da invece il leader del movimento, quindi Heinz Christian Strache, che appunto quel...
Bravissima con la pronuncia, mia. Veramente straordinaria.
Che appunto questa persona ha, come vuole, diciamo, la linea delle sue ideologie, essere abbastanza... avere discorsi abbastanza emotivi, piuttosto che aggressivi, piuttosto che appunto molto rancorosi, anche se vogliamo, ma che comunque prendono soprattutto alla pancia, Hofer sembra non perdere mai le staffe. Quindi, seppur condivida queste ideologie, si mostra come un candidato moderato. Anche se diciamo che... appunto, come al solito, come sempre, politiche contro l'immigrazione, contro l'Islam, contro l'Unione Europea e tutto questo genere di argomenti che abbiamo già trattato. Sebbene sia un moderato, però accusa lo sfidante, quindi Alexander Van der Bellen, con termini abbastanza duri, diciamo che con lui non si risparmia, perché infatti l'ha accusato di essere un ex comunista, un massone e il candidato dell'elite, degli snob e della Commissione Europea.
E puzza anche. L'ha detto in una conferenza privata.
Ah, davvero?
No, non penso.
Comunque, pensavo fosse una cosa seria.
Magari sì, non lo so.
No, beh, dai, non penso.
Ma la cosa divertente secondo me è che il suo slogan è Austria e austriaci per primi. Ora io vi farò una domanda. Vi suona familiare? Vi
a
ricorda
me
qualcuno in Italia?
Sì, prima gli italiani.
Prima gli italiani.
E insomma, c'è stato anche appena poco tempo fa un referendum in Svizzera, prima i nostri. Diciamo che non è che hanno neanche troppa fantasia, ma comunque funziona, quindi perché averne di altre di fantasia?
È un discorso di antecedenze, se vogliamo.
Sì, cioè in fondo perché cambiare una cosa che funziona?
Quindi... Certo, se è mediatico è mediatico.
Certo. Interessante è anche il fatto che lui si mostra come un candidato che favorevole all'uso delle armi. Perché appunto dice che in tempo di insicurezza legata all'arrivo dei migranti potrebbe essere giusto girare armati, però ha detto che se dovesse diventare presidente allora rinuncerebbe alla sua pistola.
Lui diciamo che la buona intenzione ce l'ha messa, lui se diventa presidente basta, se la pistola la mette via siamo tutti molto contenti. Tornando diciamo a dei toni seri, potremmo anche dire che lui è un candidato giovane. Un candidato giovane, quanti anni avrà? Una
45.
45. Quindi c'è anche la fiducia, che può essere, se vogliamo, anche quella che ha portato a vincere Trump. Non che Trump sia giovane, però di vedere facce nuove, cioè visto che le vecchie facce non hanno funzionato, come nel caso di Hollande, che non è sostenuto neanche più dal suo partito. La necessità, per quanto concerne tutti i paesi europei, di vedere delle facce nuove con le stesse idee, perché alla fine il teatrino è lo stesso, dalla panoramica che vi abbiamo detto mi sembra più o meno chiaro, cioè la dinamica è sempre un partito più estremista, un partito più moderato e poi gli eterni romantici socialisti che sognano ancora.
Sì, sì, certo, però diciamo che le problematiche sorgono quando appunto si parla di diffusione, cioè nel senso che se fosse in un paese, beh sì, sarebbe comunque scandaloso, però le cose cambiano quando parliamo di tutta l'Europa.
Sì, assolutamente, tra l'altro sempre per quanto riguarda l'Austria, il candidato Hofer ha detto che se si trattasse di entrare adesso nell'Unione Europea lui voterebbe di no. Quindi io non so, dopo la Brexit, forse la Nexit, l'Austria sinceramente non ha abbastanza fantasia per coniarlo, ma probabilmente...
Osterexit?
Io lo trovo geniale. Se sei in ascolto qualche politicante austriaco e ci ruba l'idea, io vorrei diritti.
Non lo saprei neanche ripetere, però vabbè.
E comunque no, è una situazione forte e forse alla fine della fiera rimarremo noi nell'Unione.
No, beh, è chiaro che comunque la Brexit ha dato, ne parlavamo comunque anche la puntata scorsa, ha sicuramente fatto, diciamo, forse quasi un effetto domino, comunque certo. È lì lì per farlo, è lì lì per spingere il dito e far cadere tutte le altre tasselle, perché nel momento in cui l'ha fatto l'Inghilterra, beh, lo facciamo anche noi, no?
Che poi in Inghilterra la situazione sta andando un tipo di...
Beh, però come dicevamo anche la puntata scorsa, comunque non è ancora in atto, non è ancora uscita, quindi i dati che ci sono adesso di per sé non è che siano...
Non sono significativi.
No, infatti.
Non sono significativi. Adesso direi che...
Beh, io mi piacerebbe fare un... L'abbiamo fatto più o meno per tutta la puntata, però comunque parlando sempre appunto di questi dei populismi, dicevo prima che si pongono di essere come la voce del popolo, che nel caso appunto come dicevamo della Brexit, beh non proprio, perché comunque esclusi tutti quei 48% dei votanti che hanno votato Remain,
certo.
Quindi non... Insomma, vediamo un attimo di...
Sì, se vogliamo anche per prendere, diciamo, il caso dell'Austria, cioè, bisogna fare un discorso di popolazione. C'è una forbice fra la popolazione istruita, che preferirebbe Van der Bellen, ecologista, e si parla dell'80% dei laureati e del 73% dei diplomati che ha votato per lui al ballottaggio, e una popolazione a bassa scolarità pro-offer. E questo fa venire, diciamo, un brivido agli storici, perché l'80% degli operai ha votato un partito di estrema destra, mettendo così fine definitivamente alla parola socialdemocrazia come riferimento per le classi abbienti. Adesso, se anche la base di quello che dovrebbe essere il socialismo è l'operaio, se l'operaio mi vota estrema destra, significa
sì,
che c'è
infatti,
un problema di riforme sociali.
Infatti è molto interessante questo punto che hai sollevato, per il fatto che comunque quegli elettori che in teoria dovrebbero votare naturalmente per un partito di sinistra,
perché storicamente
sono sempre stati comunque... diciamo appunto i più gettonati dalla sinistra,
certo.
Quindi appunto gli operai,
la base, cioè la
sì,
storia,
esatto, la, quindi la, diciamo in questi termini la classe medio-bassa, se vogliamo,
certo.
Invece adesso si ritrovano tutti a votare per una destra che comunque è storicamente è sempre stata verso l'elite, questo tipo di persone, comunque
sì.
La classe medio-alta, comunque se vogliamo ancora riprendere un altro termine, la borghesia, ecco,
certo.
Se vogliamo. Mentre invece adesso è proprio completamente il contrario, e anzi sono gli stessi partiti di destra che accusano quelli di sinistra o di centrodestra di essere dei borghesi. Cioè, quindi stiamo ribaltando un po' le carte.
Sì, è una dicotomia che si inverte. Abbiamo una destra che è vicina alle esigenze dell'operaio e una sinistra che è da salotto. E questo
sì.
Direi che è... cioè è un unicum, nel senso.
Sì, più che altro
volta.
Che io credo che questo sia anche dovuto al fatto che questi partiti di destra comunque hanno trovato un modo diretto, facile per parlare alla gente.
E hanno trovato un buon momento storico.
Hanno trovato un buon momento e hanno, diciamo, una buona retorica, se vogliamo.
Certo.
Mentre invece, d'altro canto, il centro-sinistra, la sinistra, sembra non saper reagire a questa nuova ondata, sembra non saper più parlare alla gente.
Perché come puoi parlare di tolleranza delle persone che sono ammalate di terrore, come direbbe Andrea?
Sì, citazioni culturali. Sì, ma non quel... sì, è vero. Però è proprio il fatto che non riescono ad esprimere le proprie idee, non riescono a farle arrivare, quindi si impantanano loro stessi nel, usando un termine molto usato appunto dai populismi e dall'estrema destra, nel buonismo, perché
sì.
È questo che arriva alla gente, cioè il fatto che sei solo un buonista.
Esatto, il discorso che facevamo per l'Austria, che vale anche per l'Italia, che vale per l'Olanda, per la Germania, è il discorso di essere... di una base poco scolarizzata che si vede rappresentata da un partito di estrema destra, perché l'estrema destra parla alla pancia. Adesso ovviamente non si può generalizzare, non possiamo dire che tutti quelli che votano estrema destra non hanno idea di che
no,
cosa
sia. Assolutamente,
non
anche
è quello
perché...
che cerchiamo di dire. Cerchiamo solamente di far presente come sia significativamente cambiata la dinamica, cioè se prima era la sinistra che accoglieva le masse e si parlava di collettivi di sinistra, gli stessi operai siano sinceramente sfiduciati. E questo è un caso che non è del singolo paese, non è dell'Austria, non è dell'Olanda, non è della Francia. È generalizzato a un'Europa che evidentemente manca di uno stato sociale attivo, di uno stato sociale valido che faccia sentire sicuri i cittadini, che quindi banalmente si ritrovano a essere confortati da un'idea che li veda per primi, che può essere prima io e poi forse i siriani.
Sì, perché è quello che significa stare dalla tua parte. Infatti tu parlavi prima dei sindacati, gli stessi operai sembrano anche distanziarsi, almeno alcuni operai, dai sindacati.
Sì, non ci si fida più del saggio rosso, insomma.
Sì, e poi c'è anche un'altra importante spinta oltre Brexit, oltre a tutte queste questioni che abbiamo detto. C'è anche la spinta dell'elezione di Donald Trump.
Esatto.
Che comunque nessuno se lo aspettava, in primis i sondaggisti. E infatti, non a caso, Marine Le Pen è stata una delle prime a commentare l'elezione di Donald Trump dicendo che il popolo americano è finalmente libero. Quindi diciamo che questa elezione è forse, come dire, una carica di adrenalina a questi partiti di destra per dire, boh, ok, dai, ce la possiamo fare anche noi.
D'altronde il nostro caro Salvini alla vigilia del neoeletto Trump ha messo, non so se avete visto anche voi, la copertina che vedeva un Renzi e Obama in bianco e nero e lui e Trump sgargianti e colorati. Adesso si parla di ovviamente altre strategie di marketing che forse noi non possiamo capire, però diciamo che è una situazione sicuramente complicata e dovremo vedere la sua evoluzione in questi mesi, perché appunto, per ripetere le date, avremo il 4 dicembre l'elezione dell'Austria e il nostro referendum. In Olanda il 14 marzo del 2017, sempre nel 2017 vedremo la Germania, e ad aprile, se non mi sbaglio, il 23 aprile,
sì, invece vedremo
la Francia.
E quindi noi diciamo che vi terremo costantemente aggiornati su queste questioni. Probabilmente noi di Vulcano scriveremo articoli, perché infatti questo è il podcast di Vulcano Statale, Magma, in onda tutti i giovedì alle 3. E potete seguire Vulcano su Twitter, su @vulcanostatale, su Facebook scrivendo Vulcano Statale, potete cercarlo sul sito internet, e recentemente siamo anche sbarcati su Instagram. Quindi ci stiamo veramente allargando, quindi seguiteci anche su Instagram, oppure potete anche seguire noi singolarmente, le speaker che vi stanno parlando in questo momento. Io sono Barbara Venneri, su Twitter sono @babivenneri.
Io sono Giulia Gelmetti e su Twitter sono Giulia Gelmetti 3, perché Giulia Gelmetti era già presa.
Ah, che bello.
È una vita difficile.
È una vita molto molto difficile. Quindi noi vi aspettiamo tutti i giovedì alle 3 su Radio Statale.
Alla prossima.